Professor Parsi, questa pandemia cambierà il mondo e su questo credo che nessuno di noi abbia dei dubbi. E lei, nei Vulnerabili, cita a modello tre scenari possibili per il dopo di quest'epoca di iperglobalizzazione, di ipertecnologia, di iperfinanza. Lei cita il periodo della Restaurazione nella prima metà del XIX secolo, la caduta dell'Impero romano e la grande stagione del Rinascimento. Ma probabilmente lo scenario potrebbe non essere niente di tutto questo, potrebbe essere inedito e ancora da scoprire. Lei che cosa ne pensa?
E intanto il ricorso a grandi stagioni della storia conosciute da tutti è stato strumentale. È sempre un ricorso che aiuta ad attingere al passato per provare a interpretare e prevedere il futuro. Non deve essere chiaramente una gabbia che ci chiude. E in qualche modo, immodestamente, ma senza volerlo essere, ecco, sono un po' dei piccoli idealtipi, cioè sono tre scenari molto caratterizzati, molto, molto marcati nelle differenze, a cui fare riferimento per l'interpretazione del reale. È molto possibile che la realtà futura non coincida con nessuno esattamente di questi tre scenari, ma credo che invece ragionevolmente potrà avvicinarsi all'uno, all'altro, l'altro ancora, magari muovendosi tra l'uno e l'altro a seconda dei periodi di tempo.
Quindi potrebbe recuperare qualcosa da tutte queste esperienze che la storia dell'umanità ha già vissuto. Professor Parsi, i vulnerabili cui lei dedica la sua riflessione, esattamente chi sono?
Siamo tutti noi, siamo gli esseri umani che sono vulnerabili per definizione perché l'interdipendenza che si è molto accresciuta in questi ultimi decenni e che ha costruito, diciamo così, un piano ulteriore rispetto a quella che è l'interdipendenza naturale, quella che è nelle cose, quella che è legata appunto alle pandemie, ai cambiamenti climatici e ambientali, alle ondate migratorie, diciamo quella interdipendenza che c'è a prescindere dal fatto che noi ci attrezziamo per costruirla e a prescindere dal fatto che noi sappiamo o pretendiamo di governarla. Bene, l'interdipendenza invece di questi ultimi 50 anni ha aggiunto molti livelli e ci ha reso vulnerabili perché? Perché è stata costruita in base a un fatto fondamentale. Più le cose, più gli oggetti, più se vuole, più i fattori di questa interdipendenza, per essere precisi, erano mobili, veloci, più erano apprezzati, più avevano valore. Quindi i bit rispetto ai soldi, i soldi rispetto alle merci, le merci rispetto agli uomini. Un sistema costruito dimenticando che l'uomo, l'essere umano, fa parte di questo sistema e dimenticando un elementare principio di precauzione nella costruzione di qualunque cosa, a iniziare dalla cuccia per il nostro cane in giardino, che la solidità di un sistema è dettata dalla solidità dell'elemento più fragile. E quindi un'interdipendenza che non tiene conto della vulnerabilità umana è un'interdipendenza nel complesso fragile.
Siamo quindi arrivati alla resa dei conti, dopo più o meno un secolo, con Gandhi e con Marx.
Per alcuni aspetti sì, tanto lei citava appunto Gandhi e Marx, e se ci pensa, lei ricorderà sicuramente, come chi ci sta ascoltando, il baco del millennio. Vi ricordate quanti soldi sono stati spesi per proteggerci dal baco del millennio, dal virus informatico che avrebbe potuto bloccare il sistema? Bene, quei soldi non è che sono stati spesi, sono spostati da tasca a tasca, da portafogli a portafogli. E invece adesso quello che ha bloccato il sistema è un virus biologico che ha colpito gli esseri umani, appunto, la parte più vulnerabile. Allora sì che c'è una riduzione, diciamo così, da Gandhi a Marx, o a Papa Francesco, nel senso che i più deboli hanno bloccato i più forti, l'animato ha bloccato l'inanimato, senza nessuna pretesa di consapevolezza politica, lotta di classe, sacrificio alla kamikaze, ma proprio perché è nelle cose. Allora però dobbiamo approfittare di questa sospensione del tempo per fare in modo che il tempo che viene sia migliore del tempo che era alle nostre spalle.
Professor Parsi, noi siamo consapevoli della nostra vulnerabilità.
Direi che dopo 2 mesi e mezzo di isolamento fisico e distanziamento sociale, penso proprio di sì. Ci siamo resi conto che nel progresso tecnologico, né gli strumenti istituzionali più raffinati, gli stati, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni sovranazionali, tutta quella, non pandemia in questo caso, ma tutta questa panoplia, questi insiemi di strumenti, di armi che abbiamo a disposizione per cercare di rendere il futuro meno incerto e imprevedibile, non è servita molto. Ed è lì che però è partita quella domanda nuova verso la politica, perché ci accorgiamo, ci abbiamo riscoperto che la funzione della politica non è esasperare le paure degli uomini, ma è cercare di gestire queste paure e mostrare il punto di approdo, il modo in cui si deve procedere e rassicurare tutti noi dicendo se faremo questo potremo farcela.
Capitano Parsi, lei da capitano di fregata della riserva della Marina Militare qual è? Usa più volte la metafora della nave. Chi sarà in questa tempesta il vero capitano?
È una bella domanda. La prima cosa, secondo me, è che, come sempre su una nave, l'elemento centrale è l'equipaggio. E quindi bisognerà fare in modo che la nave venga, sia pure in navigazione, come spesso capita. Lei ricorderà quel bellissimo film Master and Commander con Russell Crowe, in cui dopo un'epica battaglia la nave viene riparata durante la navigazione in mezzo all'oceano per poter tornare a essere operativa. Allora, intanto dobbiamo cercare di aumentare la ridondanza di tutti i sistemi della nave, esattamente come avviene sulla nave militare, in cui tutto quello che c'è a destra c'è a sinistra, tutti i corridoi, i sistemi di comunicazione, i ponti, sono tutti doppi sui due lati, per fare in modo che la nave sia operativa anche se danneggiata, e questo va ricordato. Il capitano può essere solo chi sarà in grado di interloquire con tutti quelli che sono i responsabili delle singole diverse funzioni, farne sintesi e indicare una direzione. Per essere molto chiari, il capitano, poi il comandante, non può che essere qualcuno che proviene, che fa politica sostanzialmente. Lo stiamo vedendo adesso quando gli scienziati ci indicavano alcuni aspetti tecnici, ma poi la responsabilità delle decisioni è politica. Guai a pensare che abbiamo sostituito ai tecnici economisti i tecnici biologi per farci spiegare cos'è meglio e cos'è peggio.
Un Giuseppe Conte come capitano è adeguato per il nostro paese.
Allora, guardi, questo chiaramente contiene una valutazione anche, diciamo così, squisitamente politica, ma non solo. Io vedo sempre dico sempre due cose. Credo che chiunque, per le modalità, se posso dirlo, molto triviali del dibattito politico contemporaneo in Italia, sarebbe in difficoltà a emergere. Va anche detto che la sfida che Conte sta affrontando è la sfida più grande che la Repubblica abbia mai avuto, con cui si sia mai confrontata dalla guerra, quindi dalla sua esistenza in realtà. Ed è una crisi che lascia pochissime scappatoie, punti d'ombra, angoletti in cui andarsi a nascondere. Poi guardo fuori d'Italia e mi dico dove sono queste leadership così più ampie, o più intelligenti, o più capaci. Conte avrà tanti difetti, però i miei colleghi universitari dagli Stati Uniti, l'altro giorno un mio amico da Duke, una delle più importanti università americane, mi ha scritto, e non stava scherzando: per fortuna voi avete Conte, noi abbiamo Trump. Se non altro, Conte non ci dice di farci sciacqui con la candeggina, come ha fatto Trump, per stare meglio.